i ricordi più belli della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
Amici,
buongiorno.
Fine amici. Settimana, buongiorno.
Buongiorno a tutti, come va?
Fine settimana senza di... Fa sapete che mi siete mancati settimana scorsa?
Chi è tornato? Ma chi è tornato?
Io non ci speravo più, Enrico.
Ho avuto un momento così di pausa, di riflessione, vi ho pensato e ho riflettuto, ho detto, beh, settimana prossima torno.
Questo periodo sei stato nell'altopiano?
Sono stato là perché non ero qua, semplicemente per quel motivo. Dicevo, amici miei, Enrico B, Maurizio Pecci, Claudio Zeri, siamo di nuovo tornati in questo trittico magnifico che ci accompagna da 2 o 3 anni per raccontare grandi storie, ma... Da soli ce la potevamo fare, non ce la facciamo. E allora, per presentare l'ospite di questo fine settimana, abbiamo chiamato l'aiuto del nostro ormai amico, ormai nell'organico, Mario.
Presentalo bene.
Ciao Mario, buongiorno.
Ciao Mario.
Ciao
Mario.
Buongiorno.
Grazie dell'applauso. Meritato, sempre.
Tutto un caro saluto all'ospite, allora direi che...
Vai. Presentiamolo, vai.
Abbiamo il grandissimo Emanuele Barisoni.
Ciao Emanuele, ciao.
Ciao a tutti, eccomi qua.
Ciao Emanuele, allora facci... noi già sappiamo di chi si parla, molti sentendo il nome già hanno la loro idea, però intanto vai, ufficializza.
Guarda, io credo che siamo di fronte anzitutto ad un artista poliedrico, come si dice con abusata definizione, ma un uomo che si trova bene sia dal punto di vista delle arti figurative, ma della musica, ma del cinema. Nello stesso tempo noi lo conosciamo come grande fumettista, per chi ama i fumetti tutto diventa più semplice per quanto riguarda la carriera e le capacità di Emanuele, perché ci troviamo di fronte a uno di coloro che hanno interpretato meglio Diabolik, che da personaggio del fumetto popolare gli hanno dato delle coloriture, delle campiture tali da fargli avere delle giustificate pretese artistiche, e poi comunque è passato ad un altro grande eroe del fumetto popolare, che alcuni di voi, alcuni tra coloro anche degli amici che mi danno una mano in questa trasmissione, ai quali do una mano io stesso, e cioè Zago Artenai.
Guarda, finito con la scure.
Emanuele, io dico sempre, tu pensa che io mi sono innamorato di Zago quando assomigliavo a lui, e oggi mi ritrovo somigliante più a Cico.
A Cico. Siamo tutti amici di Cico.
Grazie. È una transizione regolare, diciamo, per me, se ti parlo così.
Abbiamo Tex.
No, io volevo intervenire su questo e poi all'amico Emanuele Barisone. Io ho provato a costruire la scure e non ci sono mai riuscito da ragazzo. Provavo con un sasso legato. Era una cosa di, secondo me, anche un po' inverosimile, perché c'era questo sasso rotondo collegato a questo bastone. O mi sfugge qualcosa di tecnico, poi non sono
capace. Se posso, più di qualche mio amico ci ha rimesso anche le corna, nel senso che poi quando sollevavi la scura e l'altezza giusta ti capitava in testa al sasso, perché evidentemente mancava il foro, no? Che avrebbe potuto affrontare. Ma queste sono, e siamo passati tutti di là, anche con le capanne nell'albero, tutte queste cose che sono poi propedeutiche in un personaggio come Zago. Ma io, se mi permettete, volevo tornare a quello che aveva detto, appena accennato Mario, parlando di Diabolik, della mia esperienza con Diabolik, sono ormai una 20 anni. È abbastanza singolare se si pensa che io ho iniziato la mia carriera con il fumetto umoristico e ho lavorato per Disney, quindi per Paperino, Topolino, queste cose qui, no? Quindi è stato un passaggio abbastanza significativo, passare da una dimensione umoristica alla dimensione avventurosa, e in particolare il noir. E questo perché è una delle mie caratteristiche, è quella che cerco sempre così di percorrere delle dimensioni nuove, che è l'unico modo, secondo me, per imparare a fare questo mestiere, che è uno dei mestieri più difficili, che è quello appunto di disegnare fumetti.
Questo indubbiamente, anche perché uno si può immaginare che il regista cinematografico con una scuola possa avere una visione, ma il fumettista deve avere una mano, deve avere questo dono, lo può sicuramente migliorare dal punto di vista tecnico, però questa è una dote che uno ha, immagino. Quando hai scoperto di essere un mago del disegno, a quale età?
Ma diciamo che nella mia famiglia ci sono stati così degli avi che sono particolarmente distinti nel disegno, nella pittura. Mio padre e mio zio erano due buoni disegnatori, lavoravano nel campo dell'artigianato. Io ti dico questo, mi sono sempre trovato ad avere in casa quelli che una volta si chiamavano i giornaletti, no? I giornalini, nella migliore delle ipotesi con un termine un po' così spregiativo, anzi ero criticato perché mio padre, in particolare mio zio, al quale sono sempre stato molto legato, che era lo zio tipico zio Scapolo, no? Ecco, uh-huh. Così molto, molto brillante, anche un po' figaiolo, diciamolo, da cui ho imparato parecchie cose. Lo zio leggeva appunto, oltre che Diabolic e Tex, questi fumetti che allora erano cosiddetti fumetti da bagno, nel senso che spesso andavi in bagno, trovavo la pila di Topolino, di Tex, di Zago, tutte queste cose. Quindi sono sempre stato circondato da questi giornaletti, però ho capito, avevo così il senso, il piacere del disegno e mi ero affezionato, non li leggevo tutti, o meglio leggevo quelli che secondo me erano disegnati bene. Ricordo in particolare, no, che è stato un Natale di molti, molte cose, forse gli anni, primi anni 70, che appunto sempre mio zio mi regalò un pacchetto regalo con dentro, mi ricordo ancora c'era il famoso numero di Tex, mi pare il 120-121, che era sulle piste del nord, no? Poi c'era Tamburi di guerra, quell'episodio storico che per me è stato illuminante, disegnato da Giovanni Ticci, no? Io mi accorsi subito che nel confronto degli altri disegnatori classici di text, da Galeppini a tutta la compagnia, questo disegnatore era completamente differente dagli altri e riusciva a comunicare perfettamente, almeno a me lettore giovane, quello che era la dimensione del cinema. In quanto che Tex, bisogna tenere presente una cosa, è la trasposizione, diciamo, fumetti dei film del cinema western di quegli anni 60-70, sì, che aveva grande, sì, successo, giusto? E io trovavo nel segno e nel disegno di questo grande artista una dimensione unica, e in quel momento lì ho deciso, io voglio fare questo, cercare di fare perlomeno questo lavoro qua, perché mi aveva profondamente colpito e mi piaceva, era qualcosa che sentivo, ecco, mi piaceva raccontare delle storie per immagini. L'ideale sarebbe stato il cinema, esperienza che poi ho fatta, però il fumetto era qualcosa che era una forma di addestramento, naturalmente aveva molto a che fare con il cinema, lo sappiamo, perché le inquadrature, i nomi delle inquadrature sono simili, e quindi era una cosa che mi aveva colpito, e lì ho iniziato, diciamo così, a provare a copiare, cosa già difficile, ed è iniziata questa mia avventura, insomma,
quante cose da dire. Ti stoppiamo un attimo, perché sai, noi, sì, ogni tanto buttiamo giù anche della musica e sappiamo che tu sei anche una rock star comunque uno che ha fatto musica a un certo livello, quindi noi ce l'ascoltiamo. RT 101 e 100 con noi Emanuele Barison.
amici, buongiorno, bentornati ancora con RT. Questa mattina avete una di quelle trasmissioni che non potete non seguire. È vero, non ci vedete, perché se aveste anche il video, noi abbiamo il video, siamo in collegamento, ognuno da casa nostra, io da casa mia, lui da casa sua e loro da casa loro.
Mi sembra giusto.
È giusto. Ma quando diceva Emanuele Barisone questa mattina, lui che è di Pordenone, è nativo di Pordenone, e non so se abita adesso a Pordenone, perché di percorso ne ha fatto tanto, poi glielo chiederemo. Quando diceva che sfogliava al bagno quei fumetti, quei giornaletti, chiamati così, ecco, è da lì che ho imparato a stare molte ore al bagno. E
tu ne sfogliavi altri, però,
tu ne sfogliavi altri, altro tema. Lo sappiamo bene.
Allora, questa mattina che cosa vogliamo parlare? Perché Emanuele ce ne ha veramente tante, ce ne ha per tutti. Vogliamo parlare ancora di fumetti, questo talento che è nato da bambino e poi si è sbocciato con la maturità. Però non so se Emanuele è legato a un personaggio, perché i fumettisti non si vedono, però sono legati a un personaggio, cioè interpretare Emanuele Barisone attraverso un suo personaggio, a quale è più vicino?
Beh, allora, come ti dicevo, il personaggio che ho amato di più è proprio Zagor. Io mi sono approdato Zagor da molti anni, però è il personaggio che secondo me è il personaggio che Bonelliano, tanto per cominciare, secondo me è il primo supereroe italiano, no? Giusto per caratteristiche, al suo marchio nel petto, si prodiga in avventure al limite, no? Dell'umano, e soprattutto è un contenitore per soggetti e dimensioni di vario tipo, no? Si va addirittura dagli episodi horror che tanto mi piacevano, no? Come La Casa del Terrore, no? Ricordate, o L'Uomo Lupo, Zagor contro il Vampiro, mitico Zagor contro il Vampiro. Fino ad arrivare addirittura a delle cose di fantascienza. Io stesso ho lavorato su un albo che si chiama, il titolo è Non Umani, no? E poi Gli Assassini Venuti dallo Spazio, che si parla addirittura di extraterrestri. Quindi è un personaggio che contiene in sé diverse dimensioni d'avventura, anche se poi naturalmente spaziando in vari generi, ecco, adesso mi viene in mente così parlando che c'è un personaggio che ho molto amato come lettura, sto parlando di lettura, come scrittura, uno dei fumetti meglio scritti western, che è Ken Parker, no? di Berardi Milazzo. Secondo me è veramente lì abbiamo raggiunto dei livelli molto alti, ma ce ne sono tantissimi. Oppure sono fumetti che mi piace leggere, mi hanno proposto di disegnare, tipo Dylan Dogan, non mi piace come carattere, no? È un po' una pipa così, io sono più per l'eroe vero, però la lettura di Dylan Dogan è una lettura molto interessante. Sono scritti molto bene.
Io amavo moltissimo le ambientazioni di Zagor quando era nel suo, diciamo, ambiente naturale, diciamo così, quindi l'America di fine 800, immagino.
Anche prima.
Però
poco prima, diciamo, prima metà dell'Ottocento. Quindi tu dici la capanna, Darkwood.
Assolutamente sì. I trapper.
Che poi per capire che la foresta si chiamava Darkwood c'è voluto, perché Darkwood e non c'era nessuno che te lo diceva, quindi prendevi per buono. Io parlo,
cioè, il personaggio del postino che arrivava con l'occhialone, no? Non so se ricordate.
Branky Duck, sì, è vero. Sì. Ma guarda, se posso, perché mi piace Zagor, perché poi secondo me, specialmente di questi tempi, c'è molto bisogno di leggerezza, vero, no? di a me questi fumetti, questi supereroi, no? che a un certo punto diventano introspettivi, no? Che diventano quei loro problemi, quei loro cazzi, cioè, voglio dire, già abbiamo dei problemi, no? Insomma, no? Stanno diventando molto pesanti, no? alla fine io credo molto, sì, nell'intrattenimento, nella leggerezza, però attenzione, è presa molto sul serio, poi io sono un disegnatore piuttosto esigente, insomma, sono sempre continuamente alla ricerca, spesso condivido le mie immagini, i miei disegni con Mario che mi conosce, quindi sa benissimo che mi piace Zagor perché è un po' una situazione come avete presente quelli acrobati che vedete nei circhi, no? che fanno un po' i pagliacci, no? Al momento, a un certo punto fanno delle acrobazie incredibili, no? Eccezionali, che danno prova proprio di avere quella competenza e quel mestiere. Questo è Zagor, ti permette di alleggerire con la figura di Chico, no? Che mette così in risalto la mia esperienza anche del fatto umoristico disneyano, e poi invece c'è il personaggio di Zagor, che poi ha dei momenti molto drammatici, come sto facendo adesso nella storia che sto disegnando. E se è fatto in una certa maniera, con naturalmente i testi e la sceneggiatura giusta, è un personaggio davvero piacevole da disegnare.
Allora ragazzi, adesso torniamo alla musica.
Sì.
E come dicevi, ci fa rimanere sempre giovani.
Vedo che qualcosa ha imparato anche Maurizio. Poco, ma qualcosa
A tra poco con Emanuele Barisò questa mattina.
Grande radio, ragazzi, Radio Todino, 46 anni di emittenza privata, non è poco. Che dice Emanuele? Siamo forti. Emanuele Barisson, ospite nostro stamattina.
Siete fortissimi, non sarei con voi se non foste dei forti. Poi abbiamo appena fatto considerazioni di tipo scientifico che si trovano, mi confortano.
Allora, Emanuele, tra un disco e l'altro in studio c'è da divertirsi, perché poi lui affronta qualsiasi argomento con molta fermezza. E abbiamo parlato di argomenti che magari adesso è meglio non snocciolare. Torniamo al discorso fumettistico, ai rock. Allora, tu sai che del tuo amato Diabolik, del quale sei diventato disegnatore, non ricordo bene in che anno, mi sono documentato, sai, non è che sono arrivato così sprovveduto, però non ricordo proprio.
2000.
Ok. Allora, sai che sta uscendo, già stato preparato il nuovo film su Diabolik ed Eva Kent, ma ancora non lo stanno proponendo nelle sale cinematografiche, perché stanno aspettando la fine della pandemia per poter fare un grande exploit al cinema. Sei al corrente di questa cosa?
Beh, certo, sì, io ero addirittura al corrente a suo tempo che era stato fatto una proposta, un bel promo, no, dei telefilm di Diabolik, no, dei telefilm, e avevo visto un bellissimo diciamo filmato che doveva pubblicizzare questa cosa, che avrebbe dovuto andare essere realizzato su una ventina di puntate, credo su Sky o una cosa del genere, questo ancora nel 2013, poi non se n'è più fatto niente. E si è passati direttamente alla produzione di questo film, no? E con questo attore, in questo momento mi sfugge il nome, che però per motivi appunto legati alla pandemia abbiamo dovuto chiaramente rimandare, adesso non so come andrà a finire, speriamo bene, diciamo. E certo, però vi ricordo un, così se posso, un aneddoto. Io ho conosciuto anche nel 2003-2004 a Trento, al MART di Trento, che è un museo di arte contemporanea, dove il mio amico Marco Dabbà, che è anche mio agente, aveva all'epoca così prodotto una mostra che si chiama Cinema e Fumetto, e uno degli ospiti era l'attore John Philip Lowe, no? Attore americano che aveva fatto, era praticamente il protagonista, l'attore che interpretava Diabolik nell'allora film di, credo che fosse Bava, Mario Bava, credo,
sì, sì,
nel 1969, adesso non mi ricordo bene, e ho avuto modo appunto di conoscerlo e di parlare con lui. E quindi questo qua è il secondo film in realtà che si fa su Diabolik, e certamente ho visto alcune immagini credo dei Manetti Bros, se non sbaglio, piuttosto interessanti. Non ho visto tutto, però speriamo di poter.
Beh, il trailer onestamente a me è piaciuto molto, a parte io, l'attrice femminile, prima dietro a microfoni spenti abbiamo parlato di questa passione, no, che ci accomuna, è notevole Eva di questa.
Potrei definirvi dei cinecologi?
Bello, bellissima. Ti adoro.
È la mia realtà. Io nel biglietto da visita ho scritto ginecologo, non fumettista, in realtà. Questo, vedi, perché mentre nel biglietto da visita scrivi quello che tu vorresti fare, no? Capito? In realtà, no? E queste cose, no?
La differenza, cioè,
è un posto dove la gente si diverte, sì, come il disc jockey, no? Capito?
La differenza tra te e noi, che noi possiamo solo immaginarle, tu se vuoi te la disegni.
Io me la
bellissima
davvero,
donna, stack, dei quattro segni e via, e noi
però
niente.
Sì, a volte mi hai così, insomma, l'arte mi viene in aiuto, diciamo.
Sì. No, sì. Però credo che di cose ne fai tante, a parte diciamo disegnare, però anche la musica, anche scrivere libri, insomma sei un artista tutto tondo. Hai detto mi manca di fare l'infermiere, il dottore, se no poi
dottore, no, sì, ma sai perché, ma se vuoi, se io c'ho diciamo così forse una spiegazione, se possibile. Allora, io adesso faccio parte di un'associazione che ha in gestione la Galleria d'Arte Moderna qui di Pordenone, annessa a una villa dell'Ottocento che abbiamo chiamato PAF, no? Palazzo Arte Fumetto Friuli, che è un'eccellenza a livello diciamo italiano. Tutto questo succede sempre perché a Pordenone non succedeva nulla. Nella mia infanzia Pordenone era praticamente il dormitorio di una fabbrica che si chiama Zanussi, e quindi ci siamo inventati, forse Mario si ricorderà, ma penso anche voi, nei primi anni 80 c'è stato un fenomeno musicale di rock molto importante a Pordenone che si chiamava Great Complotto, no?
Sì.
Da questo fenomeno qui sono poi cresciuti parecchi gruppi rock, compreso il mio, e compreso un personaggio che adesso va abbastanza di moda, che è il cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, che è anche un fumettista mio caro amico, che si chiama Davide Toffolo, no? Quindi i componenti di questo gruppo sono sempre quelli alla fine, quindi noi ci siamo inventati, no, dal nulla qualche cosa da fare, e proprio dalla noia, dalla dallo zero totale che c'era. E io ho avuto la fortuna poi di conoscere anche alcuni militari americani qui sulla vicina base NATO, no, di Aviano, che mi portavano i fumetti della Marvel originali. Avete presente l'uomo ragno, Spider-Man? Sì, e così ho iniziato. Ripeto ai ragazzi, voi lo sapete, ma i giovani che vengono da me, i ventenni, no? Cioè, ricordo che non c'era internet, che adesso dopo, okay, cioè non c'era niente di tutto questo. Okay. Quindi si doveva andare o in edicolo o arrangiarsi come si poteva. Esatto. E dal nulla più totale che c'era, ci siamo inventati un mondo. Chi voleva diventare regista è diventato, chi voleva diventare cantante e rockstar come Davide ce l'ha fatta, chi voleva diventare fumettista come me e molti altri, e siamo riusciti a farlo finché abbiamo creato questo progetto, che è appunto una galleria d'arte moderna dedicata solo al fumetto. Quindi
che musica abbiamo fatto, che tante. Facevi musica rock duro quel periodo?
Io facevo, sì, ho iniziato a far cover a far catechismo, chiamo io adesso, che sarebbe, no, dei Black Sabbath, delle Zeppelin.
Ah, bellissimo, Marvel, fantastico, no?
Ecco, e quindi ho iniziato, e poi ho creato un gruppo che si chiamava appunto Sinners, che era, partiva nel fare heavy metal, e poi abbiamo scritto alcune canzoni anche cantate in italiano, alcune forse l'ho anche condivise con Mario, si trovano su sono state scaricate, ho inciso un paio di dischi, però poi dentro di me ho capito che il fumetto, il disegno mi piaceva, ho capito che la carriera di cantante, andare in giro, suonare le sere, sì, conosco tanti amici che lo fanno in un'età già matura come la mia, effettivamente non è facilissimo stare sul palco, adesso chiaramente non si può fare, ma è molto entusiasmante, però mi intrigava di più la mia dimensione così un po' intima e introspettiva, di starmi nella mia stanzetta a disegnare, a creare. Questa è una cosa che mi dà grande soddisfazione, per poi vedere quello che tu fai riprodotto in editoria, ed è un modo di comunicare, ecco, con i lettori. Una cosa,
e adesso noi comunichiamo con la musica, Emanuele, comunichiamo con la nostra musica, chiaramente. Poi parleremo anche di Toffolo, parleremo dopo magari, questo tuo grande amico.
Yeah. Parlanti Noleggi a Gualdo Tadino offre un servizio professionale a tutti gli operatori del settore agricoltura e giardinaggio. L'officina, specializzata nella riparazione di trattori e attrezzature per l'agricoltura. Un servizio in più di Parlanti Noleggi, sempre attenta alle esigenze delle aziende del territorio. Parlanti Noleggi, zona industriale sud, Gualdo Tadino. Telefono 075 91 08 295.
Quando una guerra compie 10 anni, l'unico desiderio da esprimere è che finisca. Sono Antonella Attili e dico basta guerra. Con Terre des Hommes possiamo proteggere milioni di bambini in fuga dalla guerra e dalle sue atrocità. Aiuta come me i bambini siriani e sostieni il lavoro di Terre des Hommes. Dona anche tu su aiutiamoibambinisiriani.org. Grazie.
RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. And we're not little children, and we know what we want. Give us time to work it out. Yeah. We all know
Amici miei, Radio Tadino, e tra i nostri amici abbiamo Emanuele Barisoni. Emanuele, io vorrei semplicemente spostare un discorso sulla pittura, perché nella tua versatilità post-rinascimentale, questa capacità di divertirsi, di crescere, di sperimentare ovunque e comunque, c'è anche questa tua grande versatilità appunto nello sposare, io direi, financo il fumetto con la pittura. Cioè, io adesso ti faccio una domanda abbastanza provocatoria, però voi fumettisti mediamente siete un po' paraculi, perché avete la capacità, la duttilità, riuscite a inventare storie, cominciate, lavorate molto sui campi lunghi, sui campi medi, sì, anche sui primi piani, però dei grandi eroi come Zagor, Diabolik e Tex, cercate di evitare il più possibile anche nei primi piani gli occhi, il viso, l'espressione, perché quella è la prova del fuoco. Tu sei uno dei pochi che invece cerca rogna tutte le volte, perché tutte le volte che tu puoi fare un primo piano sei la persona più felice del mondo, sembri non tanto tagliati alla Sergio Leone, ma quanto epicizzanti. Cioè, tu affronti il problema del volto dell'eroe, soprattutto dell'espressione, che è uno dei grandi nodi che deve affrontare un disegnatore, e su quelli si arrovella e rischia di rovinarsi e rischia di avere un incidente. Tu invece ti ci butti a pesce, tant'è che poi la tua grande specialità è proprio quella dei ritratti nelle commission, o comunque in ritratti che sui social, su internet e su Instagram vanno per la maggiore. Tu stai facendo sposare disegno e fumetto con la pittura, e riesci a epicizzare in maniera incredibile. Visto che non tanti altri lo fanno, perché e come riesci a farlo tu?
Allora, ti dico una cosa che forse ti ho già accennato tempo fa. Allora, hai parlato di un grandissimo che è Sergio Leone, e devi sapere che io all'epoca, quando lui venne qui invitato da Cinema Zero, che è un'altra realtà molto forte di Pordenone, che siamo un paese piccolo, ma dal punto di vista culturale ci diamo molto da fare per i motivi che ho detto prima, appunto perché ci siamo inventati un mondo. All'epoca Sergio Leone era ospite qui perché veniva proiettato un film, credo di un suo parente o di suo padre, un film muto. E quindi io colsi l'occasione, assieme all'autista dell'epoca, di andare a prenderlo appunto all'aeroporto qui a Venezia. E quindi ho fatto un pezzo di strada con lui, e naturalmente ho fatto alcune domande, e lui, parlando appunto dei primi piani, i famosi primi piani di Sergio Leone, avete presente sugli occhi, no? Clint Eastwood, i classici, no? Perché la cosa importante che io credo è che tu devi trovarti a faccia a faccia col tuo eroe. Cioè, tu non puoi disegnare Tex se tu non conosci Tex. Tu non puoi disegnare nulla se prima tu non conosci bene quello che stai facendo, ma questo vale anche per i personaggi Disney, no? Certo. Ecco perché è importante. Il lettore deve trovarsi di fronte al primo piano, riconoscere il suo eroe, e lì crei quell'aggancio fondamentale, quell'aggancio emotivo che ti permette di essere trascinato dentro la storia, no? Poi anche le battute, dipende, perché alcune battute tu puoi fare in un campo medio, alcune battute importanti le fai nel primo piano, se non addirittura nel dettaglio degli occhi. È una sfida importante, ma è per me fondamentale. Io devo ho a che fare, ma poi, essendo un amante del cinema, lo Zagor, il test che propongo io, che vi ho fatto vedere prima, sono i personaggi che io vedo vivi, reali, no? E l'effetto che mi fece all'epoca, quando vidi il fumetto, il Tex disegnato da Ticci, confronto al Tex disegnato da Gale, perché era già un disegnatore vecchio, è lo stesso effetto, la stessa sensazione che deve aver provato, non so, i Beatles o Pete Townshend degli U, quando hanno sentito il primo disco dei King Crimson. Sto parlando di cose tecniche, sì, no? Sì, avete, sì, presente? Sì, sì. Cioè, voi ascoltatevi Schizoid Man, no? Ascoltatevi tutto quel disco e ascoltatevi cosa c'era intorno. Cioè, ti si apre un mondo. Ecco perché, cioè, io non ho problemi a confrontarmi, ma perché poi per fare il fumetto e farlo correttamente, per fare i fumetti occorrono diverse competenze che vanno dal disegno, evidentemente, alla ritrattistica, alla fotografia, alla pittura, alla regia, alla grafica, no, ai chiaroscuri. Quando tu fai un fumetto devi tenere presente che c'è anche un testo, giusto? Un testo, il lettering, le parole scritte che comunque hanno un valore cromatico che corrisponde a un grigio. Cioè è un'operazione complicatissima quella di disegnare un fumetto, no? Per quello che purtroppo siamo sfortunati, perché già il termine stesso è un diminutivo, no? Il fumetto, no? Cioè, per me, come dico spesso, è molto più facile fare un'illustrazione, no? Una cosa del genere, una cosa così, oppure è molto più aperta, è isolata, no? Un pittore in realtà, di più, un pittore fa quello che più gli aggrada, giusto? Tu prova a lavorare sull'immaginario di un altro, cioè io ricevo una sceneggiatura, no? Dove devo sviluppare le idee e i contesti di un altro, per cui ti devi adattare, ma è una grandissima scuola rispetto al fatto di disegnare. Ho imparato molte cose, per quello che a livello di autore potrei fare un sacco di cose, ma preferisco, diciamo, anche appoggiarmi a altri sceneggiatori che poi in realtà suggerisco io la storia. Sono arrivato al punto che adesso non so, voglio fare la storia con la neve, come ho fatto, giusto Mario? La faccio, dico, ma fammi una storia con la neve. Adesso c'è una storia con gli indiani, con il forte, diciamo, con l'assedio, un po' seguendo quelle mie intuizioni che ho, quelle mie seduzioni, viste magari mi vedo un bel film qui, un vecchio film, e quindi mi vengono questi desideri che esprimo allo sceneggiatore. È comunque, ripeto, un lavoro complicato. Farlo bene è un lavoro molto molto complesso.
Ma guarda, ci stai dando veramente una grossa lezione.
Beh, stiamo parlando poco, sì. Non è da noi. Allora, musica, ragazzi, tra poco si parla di informazioni con l'ultimo intervento della prima ora.
Sì. I could swim
una di quelle mattinate dove c'è solo da imparare, c'è solo da scoprire, ed è anche facile, perché quando l'ospite è Emanuele Barison e ci racconta la sua vita da fumettista, ma non solo, è facilissimo perdersi. Io mi sono perso, ho immaginato tante cose perché i fumetti che lui...
No, io ho capito perché ti sei perso, perché Emanuele ci faceva vedere trovato, anche altri disegni, non soltanto
però ti sei perso anche
di Zagor, Cico e... Carmencita,
esatto, ma ecco, poi Maurilio guarda, è un po' nel settore che non te l'ha detto perché si vergogna, però lui il disegno, l'arte, insomma, fanno parte della sua vita.
Io sono un amante di fumetti. Ti posso semplicemente soltanto dire che da ragazzino avevo provato ad inventarmi un personaggio, si chiamava Minimax, perché era un piccolo,
ecco,
è un ragazzo.
Vedi che non ha perso tempo.
Sono Maxi, però
qui non perdeva tempo.
Sono Maxi, sì. Allora, siccome Emanuele ha anche questo bello spirito, ci piace, e ci fa vedere delle tavole, perché lui da casa possiamo vedere cose che voi purtroppo, voi umani, voi poveri umani, non potete
non
vedere.
Possiamo immaginare.
Al limite descrivere.
Però, caro Maurilio e caro Enrico, è il momento dell'informazione, ci troviamo per la seconda parte, perché abbiamo un mare, una montagna di cose da raccontarci con Emanuele Barisonne e Mario, che ce l'ha il nostro... ormai il nostro quarto
del remedio.